Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, settimanale di cultura e musica dal Medioevo. Nella puntata di oggi andremo ad approfondire alcuni aspetti legati alla figura di Celestino V, Pietro da Morrone, il celebre papa che scelse di cedere il suo trono ritornando a fare l'eremita. L'occasione ci è data da una pubblicazione delle edizioni Archeios, intitolata Celestino V e il tesoro dei Templari, che porta la firma di Maria Grazia Lopardi, che abbiamo il piacere di avere in diretta telefonica. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno.
Maria Grazia Lopardi, che sappiamo di essere di antica stirpe aquilana, è presidente dell'associazione Pantarei, un'associazione che si dà molto da fare sul territorio, soprattutto dopo gli esiti tragici del recente sisma proprio all'Aquila. La pubblicazione è un libro che tende a scoprire i reali rapporti fra l'uomo di fede, cioè Celestino V, e il potente ordine religioso dei Templari. E il volume narra appunto le vicende di Pietro del Morrone, il futuro Celestino V, che nel 1274 andò a Lione in occasione del concilio indetto da Gregorio X e ottenne ospitalità nella magione templare che sorgeva dove ora si trova il Teatro dei Celestini. E fu in qualche modo riconosciuto come il predestinato a custodire l'elemento più prezioso del tesoro dei Templari. E poi c'è un altro elemento che si aggiunge a questi che abbiamo già citato, e cioè il fatto che Celestino V avrebbe assistito alla costruzione della chiesa di Santa Maria di Collemaggio, una chiesa alle porte della città di L'Aquila, che vede legato Celestino V a questa chiesa perché la Vergine, la Madonna, in sogno gli avrebbe chiesto di edificare proprio una chiesa in suo onore. Insomma, dottoressa Lopardi, questa vicenda parte proprio da questi fatti.
Sì, diciamo questo libro segue altre pubblicazioni con la particolarità che le precedenti hanno creato la struttura storica che poi è divenuta la base dell'ultimo libro, Celestino V, il tesoro dei Templari, in cui romanzo un incontro, l'incontro fra Celestino, finalmente gli do parola, gli do voce, e il comandante della Magione di Lione. Tutto iniziò quasi per caso nella mia ricerca quando un antiquario, vedendomi incuriosita da una storia della Chiesa del Settecento, una serie di volumi rilegati in pergamena bellissimi, si avvicinò e mi chiese di sceglierne uno perché me l'avrebbe regalato. Già questa cosa è molto particolare. Amando il Medioevo, ho scelto il periodo della vita di Celestino V, di Pietro del Morrone, e qui trovai la notizia straordinaria che mai avevo colto prima, che 20 anni prima del pontificato, nel 1274, in occasione appunto del concilio indetto da Gregorio X a Lione, in cui sarebbero stati soppressi ordini di recente istituzione, fra cui quello appunto del futuro Celestino, il nostro eremita, dopo un viaggio di 4 mesi in pieno inverno, fatto a piedi, estenuato dalla fatica, fu ospitato nella magione dei Templari e qui un sogno profetico gli disse che sarebbe diventato quel luogo un suo convento, cosa che realizzò a Medio VIII di Savoia dopo lo scioglimento dell'Ordine del Tempio. Questo incontro, che sembra fortuito, ad ulteriori approfondimenti dobbiamo tenere presente che un altro punto dell'ordine del giorno era la possibile unificazione di templari ospedalieri, motivo per cui a Lione erano presenti 2 gran maestri. E dicevo, approfondendo poi questa linea che mi si era presentata così quasi casualmente, scopro che il gran maestro era Guglielmo di Beaugé, cugino di Carlo d'Angiò, protettore del nostro eremita, grande estimatore di Pietro del Morrone, che fino al 1273, quando fu eletto un gran maestro, era stato gran precettore della provincia Puglia, di cui faceva parte anche l'Abruzzo, per cui è ben ipotizzabile proprio una conoscenza diretta tra i due personaggi.
Ci sono poi degli elementi, magari possiamo spingerci un po' in avanti, che da profano, quale io sono e sto ad ascoltarla con grande attenzione, costituiscono ulteriore elemento di curiosità. Il fatto che la chiesa che citavamo prima, cioè la chiesa di Santa Maria di Collemaggio, fu lo stesso luogo nel quale nel 1310 si svolse il processo ai Templari della, diciamo così, della provincia aquilana.
Teniamo presente anche l'ordine temporale, che è significativo, perché Pietro del Morrone, il suo nome era Pietro Angeleri, detto del Morrone, dalla montagna d'Abruzzo che aveva scelto come sede dei suoi eremi, di ritorno da Lione si ferma proprio su questa collina alle porte della città dell'Aquila, e qui avviene, almeno la leggenda, storia, non si comprende il confine tra l'uno e l'altra, vuole che abbia sognato la scala analoga alla scala di Giacobbe, questo simbolo di collegamento tra cielo e terra, una scala d'oro con gli angeli che salivano e scendevano, e la Vergine sulla sommità che gli chiede di edificare una chiesa in suo onore. In tempi relativamente brevi il progetto è fatto, il terreno acquistato, la chiesa realizzata, tanto che viene consacrata nel 1288 e nel 1294 ospita la incoronazione del nostro eremita quale papa con il nome di Celestino V. È una chiesa di straordinaria bellezza, realizzata appunto in un tempo incredibilmente breve, con una ricchezza simbolica straordinaria, a iniziare dalla facciata, che è una trama di croci rosse su fondo bianco, con la quale sembra proprio che qualcuno abbia voluto apporre la firma dei Templari.
Certo. Tra l'altro, sempre in questo gioco, mi permetta di utilizzare questo termine, tra realtà e romanzo, tra realtà e leggenda, si ritiene che, almeno alcuni ritengono, che la Basilica di Collemaggio nasconda segreti inaccessibili.
Ma diciamo di sì, rispondo brutalmente sì. Al di là della fantasia che ho espresso nell'ultimo libro, lì dove appunto mi sono permessa di completare, diciamo, dei buchi della storia, pur basandomi su una trama storica. La chiesa, oltre a essere un tesoro dal punto di vista architettonico e dell'armonia, è uno di quei luoghi in cui anche la persona meno sensibile, quando entra, ha la sensazione di aver varcato una soglia. È il classico luogo proprio di collegamento tra cielo e terra, dove il cielo si manifesta in terra. C'è una carica di vibrazione potentissima, avvertibile con grande facilità e anche con strumenti tipo il biotensor o l'antenna Laker. E poi c'è una presenza simbolica. Pensi che nel pavimento, che è bicromo, fatto di pietre bianche e rosse, c'è una successione di simboli estremamente logica che lo trasformano in un vero e proprio testo di alchimia. Se poi aggiungiamo i giochi solari che si realizzano al solstizio d'estate e con una precisione impressionante, nonostante il trascorrere del tempo, la precisione degli equinozi, il giorno dell'Assunta, il 15 agosto, il giorno quindi dell'assunzione del corpo fisico di Maria in cielo, e quindi leggendo la cosa in chiave alchemica proprio della spiritualizzazione della materia, insomma c'è un quadro che lascia veramente perplessi per la sua coerenza e per l'armonia dell'insieme.
A queste simbologie, dottoressa, si uniscono anche il valore simbolico, anche in questo caso, di alcune eccezionali reliquie che sarebbero scomparse nel nulla.
Alcune sono state conservate fino in epoca recente. Nel 1988 sembra essere scomparsa la spina della corona di Gesù custodita a Collemaggio, e come pure l'indice della mano destra del Battista. Questo dato mi colpì fortemente quando, sfogliando un libro di un giornalista perugino, trovai riportato un documento che non so quanta valenza abbia dal punto di vista storico, del 1745, il documento Schiffman, in cui viene elencato il tesoro dei Templari. Al primo posto si cita la massima reliquia della cristianità, donata all'ordine da Baldovino, re di Gerusalemme, ed è l'indice della mano destra del Battista. Diciamo, come coincidenza, è stata abbastanza forte.
Assolutamente sì, ecco. C'è però da sottolineare un ulteriore aspetto di queste reliquie conservate a Collemaggio, e cioè che queste reliquie sarebbero poi state donate dall'Ordine dei Templari proprio a Pietro da Morrone.
Questa è solo una congettura, perché ovviamente non ne ho le prove, mentre dai documenti presenti nell'Archivio di Stato che parlano della perdonanza celestiniana, il primo giubileo della storia cristiana nei secoli, risulta che erano già presenti in epoca medievale. Quindi comunque sono reliquie che risalgono all'epoca di Celestino e dei Templari.
Quindi, alla luce di tutte queste considerazioni che lei ha fatto e che, come diceva lei, ha anche utilizzato per creare una sorta di storia che però si muove sempre su fonti documentarie, come evolve la vicenda che lei ha narrato all'interno del suo ultimo volume, dopo i fatti concreti che abbiamo appena citato?
In realtà questa pubblicazione è nata da una mia esigenza di fare qualcosa per raccogliere fondi per la Basilica di Collemaggio, fortemente ferita dal terremoto, è crollata la parte del transetto absidale. Allora ho chiesto all'editore se era disponibile a ripubblicarmi il romanzo che avevo scritto con il titolo La Presenza nel 2002. La presenza è un riferimento alla Shekinah degli ebrei, cioè la presenza di Dio, la manifestazione di Dio tra gli uomini, nella manifestazione appunto. E la cosa straordinaria è che nel tempo, e qui entriamo in un aspetto che è perfettamente reale perché garantisco che queste cose mi sono avvenute, contemporaneamente non mi sento nemmeno di esprimere giudizi, valutazioni. Nel tempo mi sono arrivate da persone che non si conoscono tra di loro, un po' da tutta Italia, sogni, messaggi disensitivi, coincidenze straordinarie, che sono andate a convalidare, ma in una forma proprio minuziosa, quello che era il mio romanzo. Praticamente allora assistevo alla costruzione della basilica, che doveva essere lo scrigno prezioso, dell'elemento più prezioso del tesoro dei Templari. Il maestro costruttore poneva il simbolismo, che poi ho rinvenuto, proprio come traccia per permettere a un'umanità futura di poter raggiungere questo tesoro. E immaginavo, qui entro un po' nella biografia, nella mia storia, che delle persone, 700 anni dopo, io ed altre persone, posti sulle tracce dal simbolismo, avremmo un po' ricostruito questa vicenda che ci ha portato veramente comunque a realizzare un cammino interiore, comunque il tesoro l'abbiamo toccato. Nella ripubblicare questo testo, nella seconda parte ho aggiunto tutte le cose datate, perché per fortuna l'ho inserita nel mio computer datate, che mi sono arrivate nel tempo con un messaggio complessivo straordinario e coerente, come passa le tessere di un mosaico che sono andate tutte a posto.
Dottoressa, in tutta questa vicenda c'è un aspetto che confesso di non conoscere che mi ha, non dico inquietato, ma mi ha ancora di più aperto la mente su questo percorso che lei ha proposto. E cioè il fatto che, forse, e lei me lo potrà confermare, l'aquila è stata costruita sull'immagine speculare della pianta di Gerusalemme.
Sì. Nella biblioteca provinciale è custodito un manoscritto dello storico Claudio Crispo Monti del 600 che molto minuziosamente riferisce questo dato, ma addirittura fa il parallelo tra gli elementi, i singoli elementi di Gerusalemme, dalle 12 porte, poi il Golgota vicino e poi dove era la fortezza, dove era il Tempio, dove era il Monte degli Ulivi, individuandoli all'interno della città dell'Aquila. La cosa diventa interessante, per quanto non ci sia al di là di questa affermazione una documentazione dell'epoca di fondazione nella metà del XIII secolo della città dell'Aquila, dicevo, diventa interessante per la coincidenza temporale. Siamo in un momento in cui la Gerusalemme d'oltremare è perduta per la cristianità. Avviene nel 1244, nel 1254 c'è il diploma ufficiale di fondazione della città dell'Aquila da parte di Corrado IV, perché nel frattempo Federico II nel 1250 è morto, e Celestino, con la perdonanza, che è, come dicevo, il primo giubileo della storia cristiana, che richiede di recarsi nella Basilica di Collemaggio, consapevoli dei propri nodi interiori, che cosa fa? Reinserisce l'Aquila nel circuito dei grandi pellegrinaggi europei, proprio in sostituzione di quello che non era più possibile nella Gerusalemme d'oltremare.
Naturalmente gli elementi che lei stava citando devono aver giocato un ruolo determinante per convincere i templari appunto sull'opportunità di costruire questa particolare basilica proprio all'Aquila. Si tratta di un tempio gotico ma molto diverso dagli altri templi gotici che costellano l'Europa.
Diciamo che anche come architettura, come si presenta nell'insieme questa facciata che, ripeto, è una trama bianca e rossa che viene infuocata dal sole del tramonto, che è quello significativo per i giochi solari, la rendono unica nel suo genere. Presenta elementi romanici e gotici, quindi o il gotico è uno sviluppo del romanico a seguito del, si ipotizza a seguito del terremoto del 1349, oppure siamo proprio in una fase di transizione per cui si è costruito romanico gotico.
Dottoressa, a quasi 800 anni di distanza, il messaggio che trasudano quelle pietre, il messaggio che giunge per l'uomo moderno, come potrebbe essere riassunto?
La Chiesa è dedicata a Maria Assunta. Come le dicevo prima, per Maria, che bisogna leggere come simbolo di qualcosa che è oltre, è la mater, è la materia, è la sostanza vergine primordiale. Nell'assunzione, che è un dogma tardivo, però in qualche maniera già sentito nell'antichità, cambia frequenza con il proprio corpo fisico, tanto che si parla di dormizione di Maria e non di morte. E nella Basilica di Collemaggio, fra l'altro, c'è un magnifico affresco trecentesco che presenta il sepolcro vuoto e sopra Maria in una mandorla mistica che viene incoronata da Gesù. Il messaggio sostanziale è quello della spiritualizzazione della materia come potenzialità effettiva della materia. La cosa diventa ancora più intrigante se consideriamo che il gioco solare dell'Assunta, che avviene con una precisione straordinaria il 15 agosto, è determinato dal sole che sta per tramontare, che colpisce perpendicolarmente la facciata, attraversa i tre rosoni e va a colpire le absidi in profondità della chiesa. In particolare quello centrale, che è un merletto meraviglioso, nel momento clou del gioco solare crea un cerchio di luce, proprio un sole. Nel momento in cui il sole sta per tramontare, effettivamente, c'è un abbassamento di potenza della luce e allora per un istante appare la matrice, il disegno, la trama del rosone. Un istante dopo il sole è tramontato, c'è l'oscurità. Ora, a parte la grandiosità di questi costruttori che hanno realizzato una cosa del genere che ha valore nei secoli, ma il messaggio è potentissimo. È proprio il messaggio di un cambiamento da un sole a un astro, se vogliamo. Da quella stessa finestra, al solstizio d'inverno, nasce il nuovo sole. Se la vogliamo vedere con il linguaggio dei Maya, per esempio, a proposito del famosissimo 2012, è il quarto sole che viene meno per essere sostituito dal quinto sole, dove l'intera umanità dovrebbe entrare in una frequenza di armonia.
E questo noi ci auguriamo, non certo la fine dei tempi come qualcun altro ha
No, no,
ipotizzato.
assolutamente. Dovrebbe essere una nascita in una dimensione più luminosa e più armoniosa.
Il tempo volge al termine e anche questo affascinante percorso tra mistero e realtà che coinvolge Celestino V, il Papa del Grande Rifiuto, deve arrestarsi. Ringraziamo Maria Grazia Loppardi facendole i migliori auguri per il suo straordinario impegno per far tornare l'Aquila allo splendore che era prima del sisma, anzi per l'impegno a incrementare anche la vita culturale del capoluogo abruzzese.
Grazie
Buona
mille.
continuazione, dottoressa Loppardi, invitandola sin d'ora
Arrivederci.
per parlare della sua prossima opera, se vorrà. E
Volentieri a disposizione. Arrivederci.
grazie anche ai musicisti dell'ensemble Organum, sotto la direzione di Marcel Perez, la cui musica ci ha accompagnati in questo percorso. Un doveroso saluto all'affezionata nostra ascoltatrice Gregoria, che puntualmente ci ascolta dalla Polonia e ci fa sapere tutto il suo apprezzamento. Grazie Gregoria. Quilisma termina qui, grazie di essere stati con noi e riascoltateci sul web, magari in compagnia di amici e persone care, insegnate anche a loro quanto è bello parlare di Medioevo. Ritroverete questa puntata di Quilisma al sito www.rsi.ch/podcast. Alla prossima, da Giovanni Conti.